Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Con gioia celebriamo questa Eucaristia che ci avvicina sempre di più al tempo di Pasqua, ad allietare. Questa domenica c'è anche il folto gruppo della Milizia dell'Immacolata che ha fatto oggi qui un giorno di ritiro e che vuole fare qui anche l'indulgenza, visto che questa è Basilica Giubilare. C'è anche Padre Benone, conventuale, che segue questo gruppo non solo qui ma in tutte le Marche. Chiediamo al Signore di vivere questa Eucaristia con un cuore mite, aperto all'azione dello Spirito Santo. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Tornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei li condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore.
Le letture di questa domenica si toccano tutte, si intersecano e si arricchiscono reciprocamente. E mi veniva da ridere ascoltando la prima lettura, perché è molto solenne ma anche molto simpatica, perché dice: io faccio cose nuove, voi non ve ne accorgete. È difficile vedere che cresce un germoglio, chi se ne accorge? Tu dormi e il germoglio cresce, magari cresce da crescere da quando sembrava la pianta morta, ma tu dormi quando cresce il germoglio, no? Così sono le cose di Dio, e noi spesso dormiamo quando Dio fa le cose, Ci sembra che Dio dorma, perché dorme perché noi ragioniamo con il nostro modo di pensare. Dorme a questa intelligenza mia che è codificata, che è strutturata, è schematizzata. E quindi io voglio capire Dio attraverso queste quattro cose che so. Ma Dio non ha paura, non c'ha fretta. Dio guida la storia, Dio è Spirito Santo, Dio agisce, Dio opera come vuole Lui. E lo fa liberamente, lo fa con amore. E allora questo, ecco, voi non vi rendete conto che io sto facendo nuove tutte le cose, sto creando un germoglio, come un germoglio, ecco, sto creando una cosa nuova. Pensate come suona bene oggi questo Vangelo, in questa noia, in questa vita dove tutti sembra che ormai la vita è distrutta, è finita, l'Occidente è morto, non c'è più futuro per la... Siamo tutti molto, molto, molto stanchi, sembra che la speranza proprio non ci sia più. Invece il Signore con questa allegria, con questa serenità, ti dice, ma guarda che io ho inventato il mondo miliardi di anni fa e da miliardi di anni fa c'è una forza che lo calamita verso il compimento del regno di Dio. Ma allora non finirà domani? E quando finisce? Dimmelo, Signore. No, non te lo dico. Quelli che vogliono decifrare subito tutto, quando finirà il mondo, quando ci sarà l'Apocalisse, chi si salverà, chi non si salverà, come ci piace a noi queste cose qui, queste non servono un fico secco. A Dio e alla Bibbia queste cose non interessano per niente. E se qualcuno di voi vi vuole dire, guarda che in paradiso ci vanno questi, all'inferno ci vanno, non lo ascoltate più. A Dio queste cose non gli interessano. A Dio gli interessa la speranza, l'amore. Dio ha messo nel mondo l'amore, lo Spirito Santo. E come allora questa gemma cresce anche quando noi non ce ne accorgiamo, così il mondo nuovo cresce, cresce anche attraverso i segni di quello vecchio. Io sono vecchio, ma dentro di me, dentro di voi c'è qualcosa di nuovo, come dice San Paolo. Mentre il corpo interiore si va disfacendo, un corpo che si il corpo interiore si rinnova di giorno in giorno. C'è qualcosa di bello che cresce dentro di te quando ti specchi la mattina, tu vedi le rughe. Ma il Signore non vede solo le rughe, il Signore vede quello che ha seminato Lui, vede quell'uomo nuovo che si nutre di speranza, di fede e di carità. Il Signore si è innamorato di te quando ti ha creato. E quindi non ti abbandona, il Signore non abbandona questo mondo qui. Ma come facciamo a crederci? Crea il mondo per farlo arricchire di steppe, per farlo diventare una steppa? Ha creato gli uomini per godere di vedere l'inferno? Ma Dio ci ama tutti e ci ama veramente tanto. Non solo, ma poi Lui è onnipotente, cosa fa Lui? Lui sa trasformare le cose peggiori, un deserto, in un giardino. Basterebbe questo, ma come fai, Signore, a trasformare un deserto in un giardino? Ma tu l'hai visto il mio cuore a volte come sporco? L'hai visto come sono fatto io dentro? Hai visto come è fatta questa persona? Hai visto quanti problemi ci sono in questo mondo? Il Signore non si lascia incantare dalla tua dialettica distruttiva e pessimista. Ti dice, continua ad avere fede, continua ad avere fiducia. Io faccio nuove tutte le cose in Cristo. Fa nuove tutte le cose, allora... Pensate, il Signore si lascia glorificare dagli animali peggiori del mondo, da quelli che abitano il deserto. Già il deserto non è bello. In più, le bestie selvatiche, i sciacalli, gli struzzi, glorificheranno a Dio. Ma vi rendete conto? È un discorso, è un'iperbole per dire che Dio trasforma anche i suoi nemici, trasforma i luoghi dove non ci sono la vita in luoghi di vita. Dio crea con amore lì dove c'è l'odio. Dove c'è la morte, Dio risorge. È il luogo più bello per Dio. Dentro la morte risorge il Signore. Quindi, dentro la morte, non fuori, non un attimo dopo. Dentro la morte Dio è risorto. Quindi vuol dire che è il Signore della vita. Vuol dire che Lui riesce a farsi benedire e lodare anche da tutti i lontani. È bellissimo che i sciacalli, gli struzzi, glorificano Dio. Perché? Perché Lui trasforma il deserto in giardino. Perché tutti ritrovano la vita, perché anche quelli che erano stati abituati a sentirsi dirsi lebbrosi, peccatori, cattivi in Dio ritrovano la vita. Questa è la bellezza di Dio, che Dio reintegra te che sei il peccatore, reintegra te che eri un deserto arido, ti porta dentro. Dio porta tutti dentro il suo amore. E per questo Papa Francesco dice di andare in periferia, perché vuol dire in periferia, vuol dire andare nel cuore del Signore. Dove sta il Signore? Domandiamoci, dove sta il Signore? Ma il Signore sta dove stanno gli uomini, no? E se gli uomini stanno fuori della Chiesa, dove sta il Signore? Sta fuori, anche dentro. Ma sta fuori il Signore, sta con gli struzzi, con gli sciacalli, sta con i residui, con le persone che non contano niente. Ci dà fastidio? No, Dio gli piace tanto stare con gli ultimi. Perché? Perché gli ultimi, una volta che si convertono, lo glorificheranno. Se lo glorifichi tu, che sei andato sempre a messa, fai una bella cosa, bellissima. Ma se lo glorifica uno che è ultimo, come era Sant'Agostino, questo crea una cosa incredibile, perché tutti dicono: ma come ha fatto lui a convertirsi? Perché Dio gli ha cambiato il cuore. E oggi il Vangelo ci parla proprio di questo, che è meraviglioso. E queste sono le cose di Dio, la bellezza di Dio, che non possiamo adeguarci, non possiamo abituarci alla bellezza di Dio, all'amore di Dio che cambia tutte le cose, come dice San Paolo, no? Dio fa nuove tutte le cose. E quindi quando si incontra l'amore di Dio, poi il suo amore, la potenza della risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, alla fine, dopo, l'amore di Dio ti cambia la vita dentro. Cosa ha fatto questa donna peccatrice che è stata... Questo Vangelo è proprio paradossale, il Vangelo dove si vede proprio più di tutto come agisce l'amore di Dio, no? E ma come anche agiscono gli uomini, perché quella donna è l'immagine di tutta l'umanità, depredata, abusata, violentata, perché quegli anziani, tutti pii, andavano tutti a messa quegli anziani lì, l'hanno portata lì in mezzo, non per amore, ma per condannare Gesù. E si aspettavano che Gesù la condannasse, poteva anche lapidarla, se un'interpretazione della legge un po' stretta lo permetteva. Quindi dico, adesso la lapiderà, Gesù non la lapida. E si mette a scrivere per terra. Quel dito di Dio, bellissimo. Gli altri usano le dita, il dito per accusare. Quella è una peccatrice. Gesù usa il dito per scrivere sul limo, sulla terra. E dove scrive? Sull'Adama, sull'Adamo. Adamo significa terra. E quindi lui riscrive l'uomo, l'umanità, la riscrive con la legge dello Spirito Santo e la riscrive eternamente nell'amore. Riscrive quello che era stato scritto nel vecchio Adamo. Riscrive anche tutta quella durezza, no? Quando si legge la Bibbia con tutta quella durezza, quando si vuole a tutti i costi vedere il colpevole, tante volte sembra che abbiamo fame, siamo bramosi di vedere il peccatore e di condannarlo, sembra che questo ci dà un sollievo, ma state sicuri che il cuore di Gesù non è così. Gesù vuole perdonarlo, non condannarlo. E se Gesù vuole perdonare i peccatori, perché io non lo faccio? Ecco allora quanto è bello questo Vangelo, questo dito di Dio che riscrive lì sulla terra. E dice: ma perché siete così duri? E poi si abbassa, stranamente, si mette giù, non va sul trono, si abbassa, si piega e dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Se fosse stato come me, forse come noi, avremmo detto: chi è senza peccato scagli. Lui si piega, quasi condividendo la natura ferita di quella donna. Si mette allo stesso livello di quella donna peccatrice. Guardate, non la umilia per niente. Si mette allo stesso livello. E quando si mette allo stesso livello, cosa fa? Quel gesto lì e quelle parole, chi è senza peccato, restituiscono la coscienza agli anziani e a tutti quanti. Quelle parole di Gesù oggi davanti a me mi mettono la coscienza davanti alla faccia. Mi mettono davanti a me stesso, capito? Uno che ti dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Uno a uno dai più anziani. Via. Sono andati via tutti. Ma stavano per tirare un sasso. Stavano per uccidere. Questa è la nostra società. Questa è una fotografia della nostra società. Noi con questa mano siamo pronti ad uccidere sempre. C'è la mano di Caino, che ce l'abbiamo tutti, Ma quando il Signore ci parla, ci dice: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E allora io sento che quelle parole mi scavano dentro e capisco che posso solo passare attraverso la porta della misericordia. Ecco il vostro giubileo, la porta della misericordia. Noi possiamo passare solo nella porta della misericordia, lasciarci guarire dall'amore di Dio. Siamo malati di giudizio, dobbiamo lasciarci guarire dall'amore di Dio. Poi, Signore, quella donna non gli ha detto: continua a peccare, va d'ora in poi non peccare più. Ma che dolcezza, ma che bellezza! E vedete che questo Vangelo ci attraversa tutti, lungo e largo, sotto, sopra, però ci dà una grande speranza, perché Dio non è venuto per condannare, ma Dio è venuto per salvare, per dare la vita. Dio ha creato il mondo per la vita in pienezza. Allora quel germoglio della prima lettura, adesso lo vediamo, dove sta quel germoglio della prima lettura? Nel cuore della donna che risorge. Tutti l'avevano depredata quella donna, anche quelli che la stavano condannando. L'avevano depredata con gli sguardi, con i desideri avidi. Adesso Dio la fa rinascere, ma non è meraviglioso? Ma non sei contento di essere come quella donna lì? Ma non è bello sentire che il cuore rinasce, che si può sperare una vita nuova? Ma non è bello questo? Questo è il messaggio, è il cuore del Vangelo. La Chiesa nel mondo ci sta solo per questo. Il resto potrebbe non farlo, tante cose potrebbe non farlo. E la Chiesa ci sta solo per annunciare l'amore misericordioso di Dio Padre, del Figlio, dello Spirito. Solo per questo noi siamo nel mondo. Non per fare le messe, non per fare tante organizzazioni pastorali. Noi ci siamo solo per dire che Dio è tanto buono da mandare il suo Figlio unigenito. E anche noi, capite, anche voi, quando andiamo via da questa chiesa, qual è il valore che ci portiamo via? Non che siamo stati in chiesa, ma che siamo stati amati da Dio. Fino a che punto ti possono dire gli altri? Fino a 70 volte 7. Ma ti hanno perdonato tutto? Sì. Perché ti perdonano tutto? Perché Dio è amore. Ma te lo sei meritato? No, nessuno in chiesa si è meritato l'amore di Dio. Si riceve gratuitamente l'amore, se non è amore di Dio. Però sai che ti dico? Alla fine è bello amare come Dio. E allora, se una volta sono stato peccatore, adesso cerco di non farlo più. E voglio cominciare ad amare. Voglio ricominciare ad amare. Voglio fare piccoli passi. E tanto se come quella gemma. La gemma cresce piano 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 piano, posso farlo anch'io. Domani comincio con chi mi sta vicino. Domani comincio a dire parole d'amore, comincio a fare cose belle. Domani invito qualcuno a pranzo, a cena. E non lo faccio per essere invitato di nuovo, lo faccio per amore. Ma ci crediamo, no, che questo mondo, con questa rivoluzione dolce dell'amore, potrebbe cambiare? Io credo che questa forza è esplosiva. Appunto, secoli e secoli che Dio sta soffiando su questo mondo l'amore. Secondo voi si lascia rubare questo mondo da quattro scalmanati che adesso gridano forte? No, piuttosto domandiamoci: non sarà forse che Dio mi sta dicendo di diventare santo? A me, a te, a te, a te, a te? Non facciamo i furbi. Non sarà forse che Dio ti sta dicendo: ma tu vuoi credere all'amore di Dio? E allora perché non fai quello che ho fatto io? Allora, non ci lamentiamo più, per favore, e cominciamo veramente a fare piccole cose, piccoli gesti d'amore, come quella gemma che cresce e poi diventa un fiore.
Preghiamo. Dio onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per tutti su larga scala, ma in modo speciale per quelli che oggi chiedono l'indulgenza, che fanno il giubileo qui, diciamo una preghiera secondo quelle che sono le intenzioni del Papa, no? E chiediamo, facciamo insieme il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te rivolgiamo, mestre di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e rimostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, come è la dolce Gesù. Beata Vergine Immacolata,
prega per noi.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Vergine Santa, Dio t'ha scelta.